Abbiamo preso del pane e del vino e che ci ricordano che la nostra vita proprio è, ci viene donata per grazia nella persona del Signore Gesù. E abbiamo bisogno, Gesù ha detto, il mio corpo è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda, esprimendo con ciò che se non avete Gesù non abbiamo la vita in noi, ha detto. Ebbene, anche la parola di Dio che è stata fatta a carne in Gesù è un qualcosa di cui abbiamo bisogno per vivere, che veramente sentiamo questa fame di avere questo cibo per l'anima nostra, per la nostra persona. La nostra persona ha bisogno della parola di Dio. Dalla parola di Dio siamo stati passati dalla morte alla vita. La parola di Dio ancora ci serve per poter continuare a vivere. Veramente dobbiamo prendere il paragone con il cibo. Senza il cibo non viviamo. E così l'anima nostra non vive senza il cibo della parola di Dio. Che possiamo veramente, è come quando abbiamo un pasto buono e abbiamo fame, lo godiamo. Così anche quando abbiamo fame della parola di Dio e ci viene servita, dobbiamo goderne anche di questo cibo spirituale che il Signore ci vuole offrire. E in effetti, leggendo questa scrittura, sarebbe proprio da goderne in tutti gli aspetti. E l'Apostolo Pietro aveva ricevuto dal Signore Gesù, dopo che era stato riabilitato, il compito, pasci i miei fratelli. E tu quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli. E lui sta per lasciare questa vita ed è pronto a subire il martirio, anche se non sa quando, perché il Signore Gesù glielo aveva avvisato. Ma si preoccupa di fortificare i suoi fratelli. Io desidero che prima che mi impegnerò, versetto 15, affinché anche dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Quindi questa sua ultima lettera è proprio per compiere quel mandato che il Signore Gesù gli aveva dato: fortifica i tuoi fratelli. Io adesso tra poco me ne andrò, ma desidero compiere questo incarico dando la parola ai miei fratelli. Nella ricorda loro, aveva in questo primo capitolo ha ricordato che il Signore ha dato a loro tutto quanto, gli ha forniti di tutto quello che riguarda la vita e la pietà. Adesso dite, aggiungete alla fede vostra la virtù, la conoscenza, la continenza, la pazienza, la pietà, l'amor fraterno, la carità, perché se tutte queste cose ci sono in voi, allora non sarete né pigri né sterili né miopi. Importante questo aspetto. E poi dopo gli dice al versetto 19, da qui che vorremmo cominciare, dice: abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene prestarle attenzione come ad una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Pietro aveva detto che quello che lui diceva, che loro dicevano, non era una favola abilmente inventata, perché erano state testimoni oculari della sua gloria. Qui si riferisce certamente alla trasfigurazione che hanno avuto sul monte Tabor. Hanno visto la gloria del Signore, hanno fatto una esperienza della gloria di Dio. Però, dice, noi abbiamo la parola profetica più salda. E quindi li invita a considerare la parola profetica. E qui si riferisce al Vecchio Testamento, la parola delle profezie. Ricordatevi di questa parola profetica, perché come noi non abbiamo parlato, non abbiamo raccontato favole, così questa parola profetica non è venuta da una veduta personale di qualcuno, ma è lo Spirito Santo che ha sospinto questi uomini. E mi dicono che questo verbo sospingere è quello che viene usato per il vento che soffia le navi, che soffia sulla vela e muove le navi. Allora, lo Spirito Santo ha mosso questi uomini e li ha spinti a scrivere queste cose che poi ora ricevute. E quindi fate attenzione a questa parola profetica. E proprio le profezie del Vecchio Testamento sono quelle che ci tengono saldi contro le false dottrine di cui parlerà nel capitolo 2. E leggeremo il capitolo 2, che è un capitolo un po' sgradevole per quello che dice, perché parla di realtà tristi, di realtà brutte, ma ne parla. E quindi teniamo presente questo aspetto. Certamente è un qualche cosa che sembrerebbe non edificare, nel senso un po' usuale della parola, cioè farci star bene tranquilli, un po' distesi, no? Farci tirare su un pochettino di morale. Sono le parole di verità che ci edificano veramente. La scrittura non è un parlare piacevole ai sensi, è un qualche cosa che è gradevole allo spirito che sveglia per la parola di Dio. Allora è gradevole anche quando è diciamo così, lì per lì, non tanto piacevole. Allora qui si parla al versetto 1 del capitolo 2: ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente resti di perdizione. Si era riferito ai profeti sospinti dallo Spirito Santo, però dice anche allora c'erano dei falsi profeti. Scrittura che ne parla, i falsi profeti che dicevano per esempio ai re: state tranquilli, andate a combattere, il Signore è con voi, quando non era vero, quando erano falsi profeti. E c'erano dei falsi dottori. Ebbene, dice, avverte Pietro che anche tra di voi ci saranno falsi profeti e falsi dottori che introdurranno occultamente i desideri di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Ma molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. In questo capitolo si parla dei falsi dottori e di quelli che li seguono. Sono due realtà che vanno descritte. I falsi dottori non potrebbero fare nulla se non ci fossero persone disposte ad ascoltarlo. E allora il problema importante, vedremo, non è tanto nei falsi dottori, ma in coloro che sono disposti ad ascoltarlo. E a causa loro la via della verità sarà diffamata. A causa di quelli che seguono i falsi dottori, la via della verità viene diffamata. Nella loro cupidigia, i falsi dottori vi sfrutteranno con parole false. Vi sfrutteranno con parole false, quindi non bene. Ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Se Dio infatti, e qui comincia un riferimento ai giorni di Noè, che sarebbe da approfondire, ma ci manca il tempo, viene fatto anche in Giuda e viene fatto anche nella prima pietra. E quindi è un qualche cosa che sarebbe da sottolineare, ma leggiamolo velocemente. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per esserli custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, se condannò la distruzione delle città di Sodoma e Gomorra riducendole in cenere perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente, se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati, quel giusto infatti, per quanto vedeva e udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a motivo delle loro opere inique, ciò vuol dire che il Signore sa liberare i figli dalla prova. Bello questo aspetto, che in mezzo a tutti questi guai che vengono ricordati, sottolinea il fatto che il Signore sa liberare i figli dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio. La distinzione netta, abbiamo detto, tra coloro che sono per Dio e coloro che non sono per Dio, senza possibilità di zone intermedie, e soprattutto quelli che vanno dietro la carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità. E poi descrive questi falsi dottori con parole forti, audaci, arroganti, non hanno orrore di dire male delle divinità, mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso, ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura ad essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione, ricevendo il castigo come salario della loro iniquità, e si trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno. Sono macchie e vergogne godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti. Una frase molto forte, parla dei vostri banchetti, riferendosi ai cristiani del suo tempo, a certi cristiani del suo tempo. Hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, figli di maledizione. Non sono soltanto persone che hanno qualche errore di dottrina, non sono perfettamente a posto con la dottrina. Qui il giudizio è forte. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asima muta parlando con voce umana represse la follia del profeta. Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento, a loro riservata la caligine delle tenebre. Con discorsi pomposi e vuoti adescano mediante i desideri della carne e le dissolutezze quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. E qui comincia a parlare un po' di più di coloro che li ascoltano, questi falsi dottori. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelli e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito, e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel sangue. E sono frasi appunto molto dure, che non sono occasionali, sono ripetute in buona parte anche nel libro di Giuda, e sono, certi concetti sono detti nella seconda lettera di Timoteo, e quindi non è un qualche cosa che è una particolarità, è un punto centrale dell'esortazione che la parola di Dio ci fa per questi nostri ultimi tempi. Possiamo dire che persone di questo genere forse non le abbiamo mai incontrate, ma siccome questi sono gli ultimi tempi, il fatto che non riusciamo a vederle non potrebbe dipendere dai nostri occhi, che non sappiamo riconoscere, o che vedendo certe cose non diamo loro la giusta importanza. E sospinti in questo da un certo clima che ci circonda, non bisogna drammatizzare, non bisogna esagerare, dobbiamo avere un atteggiamento moderato, equilibrato, dobbiamo saper vedere i lati buoni e quelli cattivi, dobbiamo insomma in qualche modo sfumare. E questo è in effetti uno spirito del tempo che gira e che impedisce quasi di dire cose di questo genere. Sappiamo dire di qualcuno, non nella nostra chiesa, grazie a Dio, ma intorno a noi, nell'ambito della cristianità che vediamo intorno, qualcuno che si comporta come Balaam, figlio di Beor. Sapremo dire qualche cosa del genere, di avvertire che questa è la condizione che aspetta queste persone. Ecco, questo è il punto che dobbiamo, io credo che ci sia abbondantemente, ma forse abbiamo una certa reticenza a dirlo. C'è un certo spirito del tempo che ci spinge a non prendere l'ardire di denunciare le cose, perché è rischioso, perché non ci fa ben volere dalle persone intorno, perché è impegnativo. E tu? Allora sai, è meglio che ciascuno si tiene le sue magagne e che nessuno osi dire quello dell'altro. E in questo modo la falsa dottrina trova il suo spazio, i falsi dottori trovano la loro udienza. Introdurranno occultamente le sue perdizioni, che vuol dire che il falso dottore non si presenta nel cappello né in un modo particolarmente, diciamo così, repellente, anzi anzi, e questa è la sua caratteristica, che si presenta in un modo gradevole, è il suo desiderio quello di avere una buona accoglienza. Quindi normalmente si presenta bene. Con dolce e lusinghiero parlare, dice Paolo nella lettera ai Romani, e adescano le anime dei semplici, di quelli che sono ben disposti, che sono di cuore largo, che dicono, insomma, che sono pronti ad accettare, perché tutti quanti hanno il loro aspetto buono, positivo, poi vedi che brava persona. Adescano le anime dei semplici con dolce e lusinghiero parlare, qui invece dirà con discorsi pomposi e vuoti, quindi forse discorsi colti, discorsi elevati, con riferimenti, diciamo così, culturali che intimoriscono, perché quanta roba sa, e ce la dispensa dalla sua altezza, ci intimorisce, guardi, sono pomposi e vacui, vuoti, non c'è la verità in loro. Falsi profeti e falsi dottori. Falsi profeti, il profeta è quello che dice, per esempio, il Signore mi ha detto, in questo nostro ambiente religioso non troverete mai sentito di persone che dice il Signore mi ha rivelato che, e quindi adesso io ve lo dico e voi dovete starmi a sentire perché me l'ha rivelato il Signore, e quindi me l'ha rivelato il Signore e voi dovete starmi a sentire. Stiamo la parola profetica che ferma, è la scrittura. Allora questo è un punto, noi non abbiamo più bisogno di dire che qualcuno ci dica il Signore mi ha rivelato che un giorno ci sarà questo, un giorno ci sarà quest'altro, tu dovrai avere questo, tu dovrai avere quell'altro. Noi abbiamo la parola profetica e abbiamo lo Spirito Santo ciascuno in noi stessi, che vuol dire che non siamo chiamati a dire lo Spirito Santo mi ha detto, adesso io vi rivelo, voi dovete starmi a sentire perché me lo ha rivelato il Signore. Falsi profeti, perché il profeta oggi spiega la scrittura con la forza dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo che è negli uditori convince. Questa è l'azione che Dio vuol fare, vuole chiamare i suoi servitori a meditare la scrittura, a renderla attuale per noi, e vuole con lui, il suo Spirito Santo, convincere le persone che quella è parola di Dio, e nessuno deve avere questo ardire di dire il Signore mi ha detto, e quindi voi vi dovete sentire, se non mi sentite siete dei ribelli, contrastate pure lo Spirito Santo. Falsi profeti, falsi dottori che dicono voi mi dovete stare a sentire perché ve lo dico io, che occupo una certa posizione, che ho un certo timbro. In particolare, quindi, questi sono gli apostoli, per esempio, quelli che avete mai sentito di qualcuno che dice apostolo? Apostolo? Ci sono gli apostoli della Chiesa Cattolica, ma girano tanti altri che hanno pretendono di avere questo compito di apostolo, che vuol dire che è un'autorità personale legata alla sua persona, e che quindi da tenere in autorità, con sottomissione, perché, ve lo dico io, costoro c'era già nella prima chiesa, questi sommi apostoli, quindi più degli apostoli che Dio aveva mandato, questi qui sono ancora sommi apostoli, falsi profeti e falsi dottori che introdurranno occultamente le sedi di perdizione, rinnegando il Signore, o molti li seguiranno nella loro dissolutezza. E questa parola dissolutezza, se verificate, compare altre due volte, la dissolutezza è l'essere sciolti, è il sentirsi liberi, dissoluto, sciolto dal legame di dover essere obbligato, la libertà. Allora, la libertà è una delle due parole, diciamo così, magiche dei nostri tempi, amore e libertà, l'amore e la libertà. Dobbiamo amarci tutti, e quindi tutti quanti accettarci così come siamo, e la libertà. Nessuno deve imporre niente a nessuno, perché tutti dobbiamo essere liberi. Questa la chiama la scrittura dissolutezza. E in Giuda si dice che si sono, negli ultimi tempi si sono infiltrati tra di voi certi uomini, per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Fanno diventare la grazia di Dio una dissolutezza, e questo è particolarmente grave, appunto perché si parla della grazia. Cioè il messaggio della grazia di Dio, che è fondamentale, che lo abbiamo ripetuto, è per grazia che siamo salvati, e non è in virtù di opere, ma è il dono di Dio. Questo messaggio della grazia viene spostato e viene fatto diventare dissolutezza. Allora voi potete fare quello che vi pare, perché comunque sia il Signore vi vuole bene, e il Signore comunque non può perdonarvi. Ci sono persone che girano negli ambienti religiosi che hanno questo tipo di messaggio e trovano una audience, trovano un'udienza, perché questo messaggio piace. Dio perdona, Dio deve perdonare, quello lui non perdona, perché è il mestiere suo quello di perdonare. Questo messaggio trova una certa audience, naturalmente. E questo tipo di messaggio può essere appoggiato da una certa dottrina, da un certo modo è un messaggio, possiamo dire, che andando a fondo bisognerebbe vedere, è proprio veramente contro la croce di Cristo. Paolo a un certo momento dice: ci sono alcuni che camminano per il loro ventre e sono nemici della croce di Cristo. Ora, si può in due modi essere nemici della croce di Cristo: considerandola non sufficiente, e questo, diciamo così, porta il legalismo, non basta la croce, devi anche fare questo e quest'altro, perché sennò non puoi. L'altro è non necessaria, cioè comunque il Dio ci ama e ci perdona. E c'è un movimento proprio anche all'interno degli evangelici, all'estero c'è un libro che in sostanza dice questo, di un autore che viene dalla nostra chiesa dei fratelli, che in sostanza presenta questo messaggio: la croce di Gesù Cristo non è che il Dio ci perdona perché Gesù Cristo è morto sulla croce per noi, ma comunque il Dio ci perdona sempre. Ha voluto soltanto dare un esempio di quanto lui è buono, per farci capire, noi duri, che non amiamo abbastanza noi stessi, che siamo troppo esigenti più di lui, che lui ci perdona in ogni caso, quindi perdona tutti. Quindi non c'è neanche bisogno di ravvedimento. Questo sono messaggi che vengono fatti, è stato anche scritto cose di questo genere, ma in una forma non così precisa. Questo tipo di insegnamento effettivamente gira, ed è questo casomai un qualche cosa che è legato ai nostri tempi. Cioè i nostri tempi sono tempi di dissolutezza, cioè l'ambiente intorno a noi non soltanto pecca, come abbiamo sempre peccato noi uomini da quando da Adamo ed Eva in poi, ma oltre a peccare dicono che è bene peccare, dicono che è giusto quello che si fa, e che nessuno deve imporre delle regole che impediscano di peccare. Cioè oggi si chiama bene il male e il male il bene, che è cosa più grave che semplicemente commettere il male con la coscienza di commettere il male. Si chiama bene il male e il male il bene, quindi c'è un atteggiamento di dissolutezza che assomiglia a quello di Sodoma e Gomorra. E siccome non si possono fare le cose senza avere anche una certa ideologia che lo giustifica, gli uomini non si accontentano di fare il male, ma devono crearsi un sistema di pensiero per cui devono dire che questo modo di procedere è buono. Ed è questo che coglie la nostra mente, ed è questo che anche favorisce il fiorire di certi falsi dottori che si inseriscono in questa corrente e presentano un messaggio che è più gradevole, più accettevole. Si cercheranno dottori secondo le loro voglie, vedremo lo scorso pomeriggio in secondo Timoteo, cioè non saranno più contenti della sana dottrina, non la sopporteranno più, non la sopporteranno più, ma vorranno quegli oratori, quei predicatori che sono piacevoli, che sono gradevoli, che ti fanno star bene, che non ti appesantiscono con il pensiero della santità di Dio, della grazia di Dio, ma ti fanno star bene. Noi non siamo come quelli che falsificano la parola di Dio, quindi già al tempo di Paolo non c'erano soltanto gli avversari della parola di Dio, quelli che negavano, diciamo, la validità del messaggio che Paolo e gli apostoli portavano, ma c'erano quelli che si erano inseriti con quel messaggio e lo falsificavano. Allora ci sono almeno tre modi, diciamo così, di contrastare la parola di Dio che usa l'avversario. Possiamo dire, il primo modo che cerca l'avversario per contrastare la parola di Dio è di impedire che arrivi, di contrastare, diciamo così, il messaggio in partenza, e questo avviene di solito nel primo momento con la persecuzione. Coloro che annunciano il Vangelo in un messaggio in un ambiente pagano quasi sempre hanno da scontrarsi con questa reazione. Non si vuole che il messaggio ci sia. Siccome la parola di Dio non può essere incatenata, magari anche attraverso le vittime della persecuzione, questa parola prende forza e arriva. Allora, una volta arrivata, e non potendo anche impedire che arrivi, si cerca di falsificarla, cioè di modificarla un pochettino, quel tanto che basta, perché non arrivi il messaggio come deve essere, ma ne arrivi un altro, in modo tale che deve essere, e questo è il fiorire delle varie sette, delle varie formulazioni, appunto, che hanno sempre all'origine qualche falso dottore. Oppure, quando non può impedire che arrivi anche questo, si aggiunge degli altri messaggi, cioè si lascia in modo che il messaggio arrivi, ma insieme a quello ne arrivino tanti altri, in modo che la persona non sa più distinguere qual è quello giusto e ci metta molta fatica a distinguerlo, e questa è ancora una caratteristica del nostro tempo. Noi possiamo dire quello che ci pare, per ora non ci arresta nessuno, possiamo predicare il Vangelo come lo vogliamo, solo che diventa, che è uno dei tanti messaggi che arriva, e la persona cosa vede? Ok, tu puoi dire la tua, quell'altro dice la sua, a me piace più quell'altro, e nessuno deve mettere in discussione che adesso perché tu offri questo messaggio devi impedire a quell'altro di dire il suo, e non è che lo vogliamo fare, ma devi impedirgli di dire che è vero pure il suo, quello, e di permettere che tutti quanti, diciamo, che si scelgano il messaggio che vogliono di più. Questo è quello. Questa è un'azione che c'è nel nostro tempo, non siamo nei paesi islamici dove ancora c'è la persecuzione all'origine, dove si rischia veramente anche la pelle in certi casi a predicare il messaggio, cosa andare a convertire dei musulmani nei paesi arabi. Quello che mi dicono, che ci dicono, sono ancora dolori. Ma qui no, qui si può, quindi ci sono tanti messaggi vicini, si tratta di metterlo. Ci invitano a presentare il nostro messaggio nel mercato delle possibilità e poi lasciate che tutti ci vedano, senza mai squalificare, come si dice, il prodotto della concorrenza. Tu presenti il tuo e poi dopo vedi, lascia, diciamo così, liberi gli altri di valutare, di scegliere. C'è un'altra cosa ancora che l'avversario usa, che è quella di, ultima, diciamo così, di rovinare gli uditori. Cioè di fare in modo che gli uditori siano talmente frastornati, rimbambiti, svagati, che siano incapaci in qualche modo di assorbire un qualsivoglia messaggio vero. E questa è un'altra caratteristica del nostro tempo. L'avversario è riuscito a rimbambire intere generazioni con stili, senza andare contro il messaggio di Dio, ma rintronando le persone, in modo tale che sono rimbambiti. Ed è questa una caratteristica del nostro tempo, per cui si ottiene poca reazione, anche negativa. Non c'è chi ti dice, ma tu sei stupido, non capisci niente. c'è gente semplicemente amorfa, si sente un po' e prova a sentirne un altro. Anche nei campi di giovani ho visto dei giovani molti credenti. Si hanno dei messaggi, degli studi, stanno lì, lo sentono come da loro, il loro compito che devono fare, e finito il compito vanno a fare quello che gli interessa veramente, come se non fosse stato detto. C'è un rintronamento, questo è un altro aspetto, diciamo così, del nostro tempo. Su questo qui naturalmente si infilano abbondantemente i falsi dottori, i falsi insegnanti, i falsi leader. Oggi forse non si usa il termine dottore, leader. Avete visto come ci sono tante persone che si individuano come leader. Leader significa guida. Il Signore Gesù ha detto: non chiamate nessuno vostra guida, tra l'altro. Nella parola c'è scritto anche questo. Però il termine leader è di moda, dire anziano, dire pastore, anche pastore nel senso biblico, pastore nel senso diciamo così di prestigio, forse ancora usato, ma nel senso biblico di quello che cura le persone, anziano poi tanto meno, figuriamoci gli anziani, oggi sono svalutati sotto tutti gli aspetti. Invece leader, anzi c'è pure la scuola dei leader, quindi devi imparare ad essere leader. E quindi vengono le informazioni tipo le scuole per essere manager, come devi trattare le persone, come devi guidare, perché devi essere un leader. E tra questi leader facilmente si possono infiltrare persone che insegnano falsa dottrina. Questa falsa dottrina normalmente oggi non è una dottrina, diciamo così, molto ben definita e difesa, come potrebbe essere, che so, l'assunzione della Madonna, capite? Questa è una dottrina che il cattolicesimo considera ancora vera, la difende a modo suo, uno può dire non è una dottrina vera e la respinge. Sono diciamo così, dottrine nel senso più ampio della parola, sono insegnamenti, sono indicazioni, sono terapie che vengono proposte. Bisogna comportarsi così, bisogna vivere così. Prendiamo per esempio tutte quelle indicazioni di tipo psicologico che si fanno. Dietro la psicologia si nascondono molti falsi dottori, psicologi che si dicono cristiani, che in realtà, nella buona parte dei casi, cristianizzano, tra virgolette, una scuola che ha la sua base, diciamo così, pagana. Per esempio, non sapendo trattare il peccato, non osando trattare il peccato, perché la psicologia umana non può trattare il peccato in quanto tale, perché non conosce il rimedio. Come fanno a dire che veramente tu sei un peccatore, praticamente, effettivamente, e non c'hai speranze di poter risolvere i tuoi problemi? Né davanti a Dio né davanti agli uomini, devi per forza alleggerirlo questa cosa, perché sennò mettete persone nella disperazione. Allora gli devi dire la menzogna, devi dire che tu non sei così peccatore come sembra, tu non ami abbastanza te stesso, tu devi amarti di più, tu non ti devi buttare giù, perché sennò e questo va contro la parola, che dice invece il contrario, che il peccato deve diventare estremamente peccante. Allora, la predicazione della parola porta a far sì che colui che si sente, diciamo così, giù, debba essere messo un po' più giù. Tu pensi che i tuoi problemi siano dovuti al fatto che non sei bello, non sei bravo, non sei... È perché, molto più grave, che tu sei un amico di Dio e non ci sono neanche speranze senza il Signore. L'unica speranza. E questo è reale. Noi abbiamo un rimedio reale, vero. Allora possiamo affrontare il problema del peccato, perché abbiamo il rimedio. L'uomo psichico, dice Paolo, che è l'uomo naturale, l'uomo psichico non conosce le cose dello Spirito di Dio. Allora noi in quale misura noi abbiamo dei maestri di anima a cui le persone si rivolgono e anche dei presenti? Allora io credo che in certi casi si può veramente vedere che dei cosiddetti maestri dell'anima sono dei falsi dottori, perché non hanno in loro, diciamo così, la vera dottrina, che è quella del peccato e della grazia che c'è in Gesù Cristo. Non c'è la vera dottrina che ti dice il Signore ci ha predestinati ad essere santi e irreprensibili. Questo è il destino a cui noi siamo chiamati. Per questo ci ha chiamati, per questo ci ha perdonati, perché come potevamo essere santi e irreprensibili se Lui stesso non ci perdonava, se Lui stesso non ci dava la giustizia per grazia? Avremmo potuto forse fare qualche un po' di sforzi per peccare un po' di meno, ma non saremmo certamente diventati mai santi e irreprensibili. Allora, lì però c'è un destino. Allora possiamo predicare sia la grazia di Dio che perdona ogni peccato, sia lo Spirito Santo che ci dà la potenza di signoreggiare ogni aspetto il peccato. Quindi possiamo dare una predicazione completa, ma probabilmente questi uomini qui, che penso che siano assomigliano ai nostri tempi, a quelli dei nostri tempi, sono uomini sensuali, cioè che hanno le cose, l'animo, le cose degli uomini, come dice Gesù a Pietro, uomini che hanno l'aspetto dei sensi. O Paolo ai Corinzi dice uomini naturali, che letteralmente sono uomini psichici, non uomini pneumatici. E l'uomo psichico, l'uomo cioè che praticamente si basa soltanto sulla sua anima, diventa necessariamente carnale. Infatti lo dice, voi che siete, non siete anche carnali, uomini, voi che avete questa sapienza naturale, non diventate anche carnali. È inevitabile che colui che basa la sua spiritualità sulla psiche, sull'anima, diventa carnale. E allora credo che questo ci sia. Allora, lo stile della dissolutezza. L'altro aspetto, diciamo così, forse è meno presente oggi, ma potremmo anche trattarlo, cioè quello dell'aspetto giudaizzante, no? I falsi dottori erano giudaizzanti, che dicevano non basta dire la morte di Cristo, ma ci vuole anche l'osservanza della legge, e gli altri erano l'aspetto libertino, quello appunto che la grazia è talmente ampia che voi potete fare quello che vi pare, perché comunque la grazia ci immerge sempre. E credo che questo aspetto, diciamo così, libertino sia più usato oggi. L'aspetto poi che ci permette, come riconoscerli? Ecco, come riconoscerli? Questo è uno dei detto. Come riconoscerli? Bene, qui bisognerebbe leggere il capitolo primo della lettera a Pietro, di questa lettera a Pietro, perché infatti questo capitolo secondo segue il primo. Quello che conta è che l'uditore sia nella giusta posizione con Dio, che si nutra della parola, perché se queste cose ci sono, cioè se queste cose che ha elencato, cioè si trovano in voi, voi non sarete né pigri né sterili, perché invece colui in cui queste cose non ci sono, dice, è cieco per quanto riguarda il presente, quindi non è capace di valutare la situazione presente. Quindi attenzione a non dar la colpa ai falsi dottori, perché se noi siamo ciechi, perché queste cose non si trovano in noi, perché la parola di Dio non dimora in noi, allora poi dopo non ci dobbiamo sorprendere se noi non sappiamo riconoscere. Allora, queste cose si trovano in voi, non sarete ciechi per quanto riguarda il presente, non sarete miopi per quanto riguarda il futuro, il miope non vede lontano e vede male lontano. Quindi se queste cose non si trovano in voi, voi pensando al futuro non vedete bene. Vedete per esempio che ci sarà una grande risveglio, ci sarà una grande predicazione, ci sarà un grande avanzamento, ci sarà la pace, invece voi non vedete dove sta andando il mondo e dove andate voi. E anche sarete dimentichevoli per quanto riguarda il passato. Ha dimenticato il purgamento dei peccati. Quando queste cose non ci sono in noi, in qualche modo noi viviamo come se non fossimo perdonati. Anche la grazia di Dio non la valutiamo per tutto quello che è. Ci dimentichiamo e così vengono le persone che non hanno più la certezza della salvezza. Allora c'è l'angoscia perché forse non sono salvato. e chissà se il Signore è veramente buono, se il Signore viene veramente accolto, perché hanno dimenticato effettivamente dei peccati. Ma se queste cose sono in voi, allora tutte queste cose sono presenti, allora voi sarete salvi nella vostra salvezza. Infatti dice, avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate siate salvi nella verità presso di voi. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Se queste cose abbondano in voi, voi non inciamperete mai. Quindi questa, allora il punto è questo, di essere forti nella parola di Dio, nutriti della parola di Dio, come quel classico esempio, diciamo così, del riconoscimento della moneta vera. Un esperto che sa riconoscere le monete false è quello che conosce bene la moneta vera. Non è detto che debba conoscere tutte le possibili falsificazioni che si possono fare, tutti quanti gli imbrogli che se conosce la moneta vera, anche davanti ad una nuova falsificazione che non si è mai presentata prima, la riconosce, perché conosce la moneta vera. Così ancora non possiamo immaginare tutte le possibili false dottrine che potranno avvenire, oltre a quelle che sono già avvenute. Possiamo anche fare un elenco di tutte le false dottrine, di quanti tipi ci sono, ma poi ne può avvenire ancora un'altra, un po' diversa da quelle già avvenute, e cosa facciamo? Facciamo i corsi di aggiornamento, come gli antivirus dei computer. Dobbiamo conoscere la dottrina vera, della salva. Allora se queste cose dimorano in noi, queste cose noi le avvertiremo. E questo in effetti il Signore lo fa. Il Signore sa proteggere. E vede che non c'è bisogno di una grande cultura o di una grande conoscenza specifica. Alcuni sono chiamati a farlo, va bene, per servire i fratelli, ma anche chi non ce l'ha si accorge che non suona bene. Non capisce bene perché, ma non suona bene, qualcosa non va. E allora semplicemente lo scarta. Il Signore protegge. Protegge i suoi, sa proteggere i suoi dalla prova. Quindi la protezione è in questo, che se noi sappiamo riconoscere anche il tono della voce del buon pastore, quando sentiremo una voce un po' strana, cominceremo a stare un pochettino attenti e sentire, ma questo che dice? Perché sì, mi suona un po' male. Ma perché? Perché è abituato a sentire la voce del pastore. Così ancora, se noi conosciamo, se noi siamo familiari con la scrittura, se la leggiamo, la meditiamo, allora siamo grati quando sentiamo che attraverso un fratello, attraverso un libro, attraverso uno studio, veniamo aiutati, confortati, perché vediamo che corrisponde a quella parola che abbiamo tra le mani. Quando invece qualche cosa non ci torna, andiamo un pochettino meglio a vedere cosa effettivamente sta scritto. E questo è giusto farlo. Questo è giusto farlo. Nessun servitore di Dio chiede una fiducia assoluta in quello che dice, perché è un servitore della parola, in quanto tale invita a esaminare la parola con lo Spirito Santo che Dio ci ha dato per verificare oppure correggere. Uno parli e gli altri giudichino, perché in ogni caso è importante, al fine di poter far nostra una predicazione, uno studio, noi dobbiamo emettere un giudizio, perché non basta aver sentito una conferenza, uno studio, bisogna la forma in cui diventa nostro diventa da giudizio, perché io posso sentire tante cose, ad esempio, leggo tanti libri, leggo e dopo sento il giudizio, questo non è vero, non è giusto, può essere stato anche utile leggerlo, ma il mio giudizio impedisce che quella cosa letta diventi un qualcosa di mio, perché è dato un giudizio. E così però anche nei confronti della verità, posso anche ricevere la verità e dare un giudizio negativo, dire no, non è vero, non mi interessa, non sono d'accordo. Ho dato un giudizio di cui porto la responsabilità. E allora noi saremo responsabili non di quello che le persone ci hanno detto, ma del giudizio che avremo emesso davanti a quello che abbiamo udito. E nessuno di noi è esente da un giudizio. Ecco perché tutti quanti siamo partecipi. Nessuno può dire io sono semplicemente un qualcuno che ha sentito, punto e basta. Dal momento che abbiamo sentito una parola, poi dopo dobbiamo dire sì è buono, no è cattivo, oppure in parte è buono, in parte è cattivo, ma dobbiamo mettere un giudizio. e di questo portiamo la responsabilità. E come l'importanza di crescere nella conoscenza del Signore, perché portiamo la responsabilità. Voi sapete che mi interesso di Israele, ma coloro che fanno del male, che possono fare qualcosa di buono e di male, non sono tanti al mondo, ma tutti parlano, tutti dicono questo è bene, questo è male, hanno ragione lui, hanno ragione quell'altro. E siccome questo è un tema in cui Dio ha già espresso la sua volontà, noi porteremo la responsabilità davanti a Dio delle nostre valutazioni di quello che sta avvenendo in Israele. Perché il Dio si è già espresso. Allora dobbiamo vedere se il nostro valutare è conforme alla volontà di Dio oppure no. E di ogni parola oziosa noi dovremo rendere conto. Ci sono le parole oziose, cioè quelle che non dicono niente, fatte tanto per dire qualche cosa. Quando le cose sono importanti e serie, queste parole oziose sono appunto gravi, non si devono dire. Quindi allora è importante che noi cresciamo nella conoscenza, quella conoscenza di cui l'Apostolo Pietro ha parlato nel primo capitolo più volte, crescere nella conoscenza di Dio. Non è una conoscenza intellettuale, è quella conoscenza intima con la parola di Dio. Un altro aspetto che ci può aiutare a tenere presente, diciamo così, i falsi dottori, e qui è l'esempio di Balaam. Balaam è il tipico esempio nella Bibbia della persona che cerca di colpire il popolo di Dio inducendolo a peccare e desiderando i soldi. Balaam non è riuscito a maledire come aveva voglia di fare, perché gli avevano promesso tanti, tanti soldi, tanti onori, però non ha potuto farlo. Però in qualche modo, in un secondo momento, ha cercato di fare in modo che il popolo si attirasse da solo la maledizione, inducendoli all'adulterio, inducendoli alla fornicazione. Questo lo ha fatto ancora per denaro. Questo Balaam ha l'onore, tra virgolette, di essere ricordato più volte anche nel Nuovo Testamento, per amore di denaro. Allora ci sono dei telepredicatori che chiedono soldi e diventa la cosa sempre più sfacciata. I soldi per le guarigioni, i soldi per le preghiere, sono tutti soldi santificati e in qualche modo si considerano come un po' delle stranezze, delle esagerazioni. Questi sono falsi dottori. E coloro che in qualche modo si lasciano attrarre da queste cose, che magari ci stanno, sì, io non arrivo fino a questo punto, però in parte, sai com'è, poi d'altra parte ci sono tante persone che magari vengono guarite, chi lo sa, sono persone soggette a questa seduzione. Ma oggi sta diventando grave questa faccenda. E quelli che predicano il Vangelo della prosperità, che presentano, diciamo così, dei campioni di umanità tutti ingioiellati, tutti, perché il Signore benedice quelli che naturalmente vanno incontro a questo desiderio egoistico degli uomini, che vogliono tutto per sé. Allora Dio ti dà tutto. Il Vangelo della prosperità è un falso Vangelo. Non deve dirlo che sono delle esagerazioni, è un falso Vangelo. Quelli che vanno in giro a guarire promettono appunto quello che gli uomini vogliono star bene, non vogliono obbedirsi, vogliono star bene e vogliono cercare quelle persone che gli promettono la guarigione. Naturalmente non lo fanno alcuni, appunto, con delle pratiche magiche, ma ricorrendo al nome del Signore Gesù. Attenzione, questo è ancora più grave. Quindi queste cose ci sono, noi le avvertiamo come un qualche cosa che preme, diciamo così, sulla nostra coscienza, sulla nostra comunità, anche se, grazie a Dio, non è ancora presente, ma lo sentiamo che preme, e sappiamo anche rispondere con decisione quando questo avviene. È importante questo, perché sono tempi di seduzione, io continuo a dire che sono tempi di seduzione in cui occorre che chiediamo al Signore quella decisione a rimanere noi stessi saldi personalmente, in modo da poter poi insieme ai fratelli rimanere saldi e proteggere la Chiesa da queste seduzioni che continuano ad avvolgere Ai miei tempi, diciamo così, quando mi sono convertito più di 40 anni fa, le cose erano più semplici in un certo senso. C'erano gli evangelici, i cattolici, i protestanti storici, i comunisti, i laici, tutti i cattolici, tutto era, ci si difendeva parlando. Adesso è un arcipelago, diciamo così, in cui gli evangelici sono un po' cattolici, i cattolici sono un po' evangelici, i protestanti fanno un po' di tutto, i laici parlano di Dio, tutto quanto è una confusione, tutto quanto è miscelato. Se non abbiamo questa chiarezza nel Signore, noi rischiamo in qualche modo di rimanere un po' scombussolati, ma la Scrittura non vuole questo, vuole che noi rimaniamo saldi e ci dà la possibilità attraverso la sua parola di farlo. Ma ripeto, appunto, l'aspetto importante non è quello di stare attento a tutti quanti i guai che possono circondarci, tutti i falsi dottori, le false dottrine, ma di avere la parola profetica. È un invito, diciamo così, a mantenere quello che si ha, la Chiesa di Filadelfia, di ieri, quello che hai, mantienilo. Hai poca forza, va bene, riconosciamo anche la nostra debolezza, hai poca forza, ma Dio userà questa tua poca forza. Mantieni quello che hai con la tua poca forza, mantienilo contro tutte quante le istituzioni che ti dicono devi adeguarti, perché c'è una spinta all'omogeneizzazione. Dobbiamo in qualche modo omogeneizzarci, perché quello strano non viene più accolto, non viene più riconosciuto, quindi in qualche modo ti devi omogeneizzare. Ed è una spinta grossa, che per esempio lo vediamo nei nostri giovani, chi ha dei giovani adolescenti dovrà cominciare a sentirlo, sente questa spinta, diciamo così, del mondo intorno. Devi essere come noi e devi pensare come noi. Ed è una spinta, non è violenta dal punto di una violenza fisica, ma è una violenza dell'anima. Allora, se la persecuzione tocca il corpo e cerca di spaventarti per impedire che tu parli ed agisca secondo la verità, la seduzione attenta l'anima, cerca di far sì che tu faccia da solo quello che non è giusto, che non è vero, che non è buono. E questa è una cosa ancora più grave, perché in realtà poi dopo le persone vengono, non sono più neanche libere nella loro disobbedienza, sono in qualche modo schiavizzate nella mente. Allora, consapevole di questo, il rimedio è sempre quello che ho detto, di essere fortificati nella parola di Dio, gustare la parola di Dio, che ciascuno di noi lo faccia nella misura in cui ne ha avuto le possibilità, personalmente nella sua casa, con la sua famiglia, lo faccia nella chiesa, lo faccia leggendo dei libri, buoni libri, leggendo, ascoltando delle predicazioni, degli studi, ma comunque con un'attenzione alla parola di Dio. Abbiamo bisogno di questa parola scritta innanzitutto, perché questa cultura ancora ci tende a distaccarci dalla parola scritta. L'importante sono immagini e sensazioni. Allora si vanno a vendere delle sensazioni, e le chiese offrono anche in tanti casi delle sensazioni. Tu devi fare delle esperienze sensazionali, allora questo è un segno di verità. Invece è la parola di Dio che deve nutrirci, e siamo pur tranquilli, la parola di Dio ci fa fare delle esperienze meravigliose, ma sono quelle esperienze che il mondo non conosce. Io vi do pace, come il mondo non sa, sono quelle esperienze non sensuali ma spirituali, che non sono evanescenti ma sono delle vere, per eterno, perché le cose visibili sono per un tempo, mentre le cose invisibili sono eterne. Allora le esperienze che ci deve fare lo Spirito Santo attraverso la parola sono reali, sono vere, sono anche profonde, intense. Tutte le altre sono sofisticazioni, quelle euforie, diciamo così, create ad arte, con effetti, con musiche ad alto livello, con qualche predicazione entusiasmante, sono delle sofisticazioni del dono che Dio ci fa attraverso lo Spirito Santo. Esperienze con la parola di Dio nella comunione con lo Spirito Santo sono esperienze profondissime che segnano la nostra anima e ci rendono stabili. Allora che il Signore ci dia di poter fare queste esperienze, l'esperienza della sua fedeltà. E per fare l'esperienza della fedeltà bisogna prendere in seria considerazione la parola. Abbiamo detto, sta scritto e Dio è fedele. E fare queste esperienze di fedeltà di Dio è entusiasmante. Dio è veramente fedele. La sua parola è vera e lo abbiamo sperimentato. Questa è la fedeltà di Dio, l'esperienza della fedeltà di Dio. Che Dio ci faccia fare queste esperienze alla sua gloria e saremo mantenuti per la fede, per la verità della tua parola saremo conservati, non dobbiamo temere i falsi dottori, le falsi dottrine, non dobbiamo temere il Signore e nel temere il Signore siamo certi di essere protetti anche dalle false dottrine.